File 10. Straffe. Punizione. Pagina 89. Mi fecero uscire con violenza dal blocco e mi imposero di restare in ginocchio sulla nuda terra. Ancor più magra nella bianca camicia che lasciava scoperte le braccia e il collo, scalza, coi capelli ricciuti tagliati assai corti, la mia figura aveva l'aspetto di una vittima adolescente. D'intorno a me l'immensità della notte. Mi affondai, mi sommersi, mi rifugiai in essa. Il cielo stellato mi fu vicino, amico. Oh cielo di Polonia, così freddo e straniero di giorno, coperto quasi sempre di nuvoloni temporaleschi. Quella notte tu serbasti per me qualche cosa di misterioso e di familiare, come il cielo della mia terra lontana. Vi ritrovai con gioia l'Orsa Maggiore, una vecchia conoscenza di famiglia, la Stella Polare, Venere e tre stelline tutte in fila uguali. Il campo, in quell'ora notturna, appareva lugubre e sinistro. La sfilata dei blocchi oscuri e silenziosi, le strade che la pioggia trasformava in un mare di fango tenace come l'argilla, la cintura dei fili spinati messi in luce dalle potenti lampade della recinzione. All'improvviso questa visione entrava per qualche istante nello spettrale fascio di luce del riflettore, che sembrava voler ricercare senza pietà, nella generale miseria, la tua umiliata individualità. Nell'interno delle baracche, la umanità ammucchiata cercava invano riposo alle fatiche diurne e tregua alla disperazione. Il sonno di tutte in generale era agitato, popolato di incubi e fantasmi. Tra grida e lamenti il nome mamma usciva inconsapevole come un'invocazione dolorosa dalle labbra delle giovani ragazze assopite. Quanti spiriti di mamme che il destino aveva brutalmente e senza indugi eliminato al loro primo arrivare ad Auschwitz, gettandole nel crematorio, o che aveva logorato e martirizzato diluendo la morte in sofferenze di ogni genere, si dovevano aggirare disperati e senza pace tra quei giacigli, accanto alle loro creature sofferenti. Nel silenzio e nell'oscurità, disgiunti da quel senso di distensione, di pace e di serenità che sono soliti accompagnare la notte, le stelle sembravano ancora più appartenere a un mondo diverso, estraneo alla nostra infinita miseria, e sentivo che lo spettacolo di essa, nell'abbandono del riposo notturno, era più evidente che nella gigantesca lotta per l'esistenza alla luce del sole. Mi doleva forte un polso e un fianco, dove il bastone della capoblocco si era poco prima posato per insegnarmi a non violare la Lagerruhe, il silenzio, che suonava alle 8 di sera. A che spiegarle che da 3 notti non dormivo, che soffocavo letteralmente, stipata e compressa tra le altre 8 compagne, e che una belga invadeva il mio posto e che... La terra era dura e i sassolini e il terriccio si conficcavano nella carne. Mi strinsi le braccia sul petto, avevo freddo. Rabbrividii in quella notte di maggio, gelida come le nostre notti di febbraio. Rabbrividii, e non solo per il freddo. Mai come allora mi sentii un granello di sabbia trascurabile, sperduto nell'infinità dell'universo, nelle mani del caso. Un senso di smarrimento, di angoscia e di paura mi prese. Di fronte a me le finestre del blocco mandavano bagliori d'incendio. La stessa fiamma rossa si riverberava su 100 altri vetri. Sembrava che tutto il campo fosse in fiamme. Quella fiamma, quella troppo nota fiamma. Invano i miei occhi cercavano di distogliersene. La fiamma alta sul camino del crematorio, dominatrice, aveva arrossato un angolo di cielo e non cessava di ardere giorno e notte. Sentivo un vociare, un brusio confuso, indistinto, della gente che era discesa dal treno e si avviava ignara alle porte del misterioso edificio. Non osavo nemmeno voltarmi. Quel bagliore rossastro mi paralizzava e in quella prostrazione spirituale subentrava una disperazione incontenibile. Era accaduto un fatto terribile ai miei occhi, una cosa che fino allora avevo cercato di evitare e che mi bruciava assai più del dolore al polso o ai ginocchi. Ero stata percossa, era stata violata la mia dignità umana, violata da un essere abietto che del mio mondo, del mio io, non sapeva nulla. Mi gettai quasi bocconi per terra e piansi. E soffrì enormemente di avere un marito e dei figli. Sola avrei voluto essere, anche nel pensiero di me stessa. Da una vedetta il suono di una fisarmonica si univa a una sgradevole voce maschile. Il posten di guardia che vegliava dall'alto su tutta quella miseria, al cospetto di quella fiamma, aveva trovato un sistema per ingannare il tempo e passare piacevolmente le ore di servizio. Due mani mi posarono delicatamente sulle spalle un grembiale e una voce non sconosciuta mi mormorò qualcosa. La riconobbi al bagliore del fuoco. Era una francese, non giovane, di quelle creature meschine di intelligenza e di vitalità, che nella normalità stentano un'esistenza grigia e nella vita del lager appaiono o pazze o deficienti. Non potrò mai dimenticare la delicatezza di quella compagna di pena e le buttai le braccia al collo, mentre ella, a mo' di consolazione, mi sussurrava: «Ça va finir, mon petit, ça va finir bientôt». Pane, pazienza. Pagina 97. Nessun fatto insolito era accaduto da far prevedere qualcosa di grave. Tutto il giorno i comandi di uomini e di donne avevano lavorato come di consueto. Da qualche tempo non c'erano allarmi aerei, solo due o tre aeroplani avevano sorvolato la mattina, alti, il campo e gli ufficiali tedeschi avevano osservato gli apparecchi con strana attenzione. Correva voce che i russi in quegli ultimi giorni erano molto avanzati e si trovavano assai vicino. La voce era partita dai comandi degli uomini, ma dopo tanti mesi di attesa, di speranze, illusioni e disinganni, alle notizie, a quelle più ardentemente attese, si prestavano orecchie incredule. Tutti le accoglievano con un moto di sfiducia, era una forma di difesa personale. Già, i russi sono vicini. Anche 4 mesi fa erano a 60 chilometri, ma noi siamo sempre qui e sono 2 anni che sentiamo dire che la guerra tra 2 mesi è finita. Uscivamo malvolentieri da quella forma di atarassia faticosamente conquistata. La speranza era la manifestazione di vitalità che teneva avvinti all'esistenza ed era posseduta in dose sempre minore dai prigionieri più anziani. Ma il disinganno produce uno squilibrio spirituale che mina la capacità di resistenza e chi voleva resistere, coscientemente resistere, con un atto di volontà, non faceva dispendio di energie. Rientrate regolarmente in campo, ci ritirammo nel dormitorio. Le luci si spensero, ci addormentammo ignari degli eventi, astenendoci da ogni previsione. Da ogni palpito, scacciando il pensiero della liberazione forse imminente. Qualcuno salì di corsa le scale ed entrò nella stanzetta della capoblocco. Un quarto d'ora dopo le luci si accendevano nel dormitorio. All'alba diversi comandi dovevano partire in trasporto a piedi. La notizia ci sconvolse. Nella silenziosa monotonia, nella cieca ignoranza e sconfortata indifferenza che rappresentavano la nostra esistenza desolata e grigia del lager, avveniva all'improvviso un fatto da troppo tempo atteso e non sperato: la certezza del precipitare degli eventi e della liberazione vicina. Questo sognato epilogo era ancora ravvolto nella rete misteriosa dell'ignoto, del rischio e dell'inganno, e non ne potevamo gioire. Un vago senso di timore e di strana titubanza si impadronì dell'animo nostro. Ci trovavamo ad una svolta pericolosa della tragica avventura. Il cuore stanco, spossato dalle emozioni e il cervello si difendevano a fatica dal repentino assalto di pensieri, immagini, domande. Si riaffacciavano le temute e care immagini dei parenti lontani e del sospirato suolo d'Italia. La partenza da un campo di martirio si trasformava per noi che ci avventuravamo verso un ignoto troppo temuto, in un rinnovato ed angoscioso commiato dalle famiglie, dalle case, dalla nostra terra. Ci imponemmo la calma, provvedere alle necessità della marcia di evacuazione. L'aria pungente dell'alba e il sole che sorgeva sicuro, simbolo di fausto presagio, ci diedero un po' di fiducia e la forza di sopportare una nuova prova. Per l'ultima volta uscimmo dal cancello del lager, la testa eretta, l'andatura decisa. Ogni passo ci portava lontano, per sempre, dal campo. Sentivamo crescere la strada dietro di noi senza guardarla. Fuori dal recinto e dai blocchi il sole ci investì in pieno e sul viso di ognuna la tensione si andava sostituendo un incredulo sorriso. Non avevo bisogno di voltarmi, sentivo il campo allontanarsi dietro a me. Ma quando lontano raggiungemmo allo svolto la strada principale, volsi il capo, volli contemplare il paesaggio che lasciavo. Una pianura bianca di neve scintillante al sole, da cui emergevano gli alberi stecchiti e irrigiditi. Un cielo terso ed azzurro. In fondo, silenziosa Auschwitz dal nome maledetto. Il sottile appuntito campanile della chiesa, l'unica visione della vita cittadina a noi non preclusa, in virtù della sua altezza, dominava il paese. In primo piano i blocchi di mattoni rossi, bruttati ed intristiti da giganteschi sgorbi mimetici, sembravano irreali, di cartapesta, una innaturale sovrastruttura, frutto della malvagità dell'ingegno umano, in un paesaggio dove la natura nel suo aspetto invernale, il paese con la sua vecchia chiesa e le case a tetto spiovente, si sarebbero fusi in un'armonia fatta di tradizione e bellezza. Come castelli di carte costruiti dai bimbi, li immaginai crollare e cader piatti al suolo. Certamente erano minati, forse poche ore soltanto erano destinati a rimanere in piedi. Mi volsi per riprendere il cammino e sentii che da quel momento avevo lasciato Auschwitz per sempre. Il mio animo era tutto proteso all'avvenire e l'avvenire era la libertà. Camminavamo balzelloni, a salti, come pecore uscite dal chiuso. Volevo avvicinarmi alla testa della colonna quando mi avvidi che davanti a me la gente si era sbandata, si accalcava sul ciglio della strada, si precipitava scivolando nel fossato coperto di un profondo strato di neve al margine del cammino. Mi fermai stupita, senza comprendere. Gridavano: «Pane, pane!» E vidi un grande carro col timone sterzato, rovesciato con tutto il carico nella neve, precipitato dalla strada nel prato sottostante. Le pagnotte, dalla classica forma a casetta del pane germanico, come versate da una cornucopia, erano accatastate o sparse qua e là sulla neve. La gente si precipitò su di esse. Ciascuno ne prese finché poté portarne il peso, disputandosi talvolta ferocemente un pane in una lotta corpo a corpo. Questa provvista di pane garantiva la vita per qualche giorno di più, accresceva le forze necessarie alla marcia e soprattutto apriva l'animo alla speranza. Non raccolsi altro pane, rimasi colpita della straordinarietà dell'evento. Le antiche tradizioni bibliche, il cui elemento miracolistico aveva affascinato la mia infanzia o aveva reso incredula e dubitante la mia giovinezza, mi si riaffacciarono al pensiero. Bellezza e felicità di credere con trasporto nella provvidenza, di aver fiducia nel destino. Pane, pazienza, dice la saggezza popolare, e quel carro di pane fu un soccorso, un presagio e un ammonimento. Cavalli, 8 uomini, 40, pagina 105. Da ore interminabili i nostri occhi si appuntavano sfiduciati e spenti fino al termine del cammino raggiungibile alla vista. Il paesaggio si ostinava a non mutare, una campagna piatta, sterminata in mezzo all'opaco biancore del cielo e della neve ricoprente la terra, intorpidiva i sensi già esausti. A tratti la strada si ingolfava tra fittissimi boschi di abeti. Foschi boschi della Germania. Non riuscirò più, nemmeno se uno strano destino mi riconducesse tra voi, un tourist, a definirvi, come una frase da guida del Touring, una delle più notevoli bellezze caratteristiche del paesaggio. Risento, e mi si accappona ancora la pelle, l'ululo del vento che tagliava la faccia e penetrava dentro le ossa attraverso lo scarso vestiario. Il senso di sgomento che ci attanagliava nelle traversate notturne, quando lo sguardo si levava alto alle cime degli alberi, invocando liberazione all'affanno dal cielo stellato, freddo e indifferente. Oh, il rimbombo del motore degli aeroplani che ci sorvolavano in incursioni susseguentisi. Sembrava che provenisse dagli angoli più reconditi della boscaglia, per ingrandire entro di noi, insieme al battito del nostro cuore. Un paesaggio lugubre che ci perseguitava e opprimeva, con una impressione continua di insidia, di agguato e di morte. Impossibile popolarlo come nelle fantasiose fiabe nordiche di streghe in tre gende, di folletti, di nani e di fate. Ogni spirito poetico e fantastico era lungi da noi. La realtà era l'eco dei colpi di fucile dei posten tedeschi, che davano un sussulto a tutto il nostro essere. Un colpo. Qualcuno non aveva più la forza di tenere dietro la colonna ed era caduto sul bordo della strada. 80 chilometri avevamo compiuto dopo aver abbandonato la Polonia sotto la pressione dei russi, con i piedi doloranti negli zoccoli, o avvolti negli stracci, o mal coperti da calzature sdrucite, senza quasi toccar cibo. Senza bere, cercando refrigerio nella neve che inghiottivamo con avidità. Le gambe si muovevano per inerzia, indipendentemente da noi, e quando le forze sembravano cedere e la volontà di resistenza estinguersi con un desiderio di farla finita, la vista dei cadaveri riversi sul cammino riusciva, con un misto di terrore e di ripugnanza, a farci raccogliere quel residuo di energia che ci animava ancora. Verso mezzogiorno della terza giornata si manifestò uno scompiglio nella colonna delle 7.000 prigionieri in marcia. Giunse alle nostre file un grido di speranza: «I vagoni! I vagoni!» Distinguemmo allora lontano la linea ferroviaria. Disposti su tre binari, parecchie decine di vagoni bestiame scoperti. Restammo incredule sino all'ordine di iniziare la laboriosa manovra di caricamento. Cavalli 8, uomini 40. Una geniale formula di equivalenza ferroviaria universale che un bel tipo ha creato un giorno per sopperire ad esigenze di pace e di guerra. Per noi si trasformò in cavalli 8. Donne 100 e fu accolta con gioia. Tutto pur di non camminare più. Quando fummo tutte salite e a stento cercammo in 100 un'esigua porzione di spazio, ci rendemmo ben conto che ciascuna non sapeva dove mettere le proprie gambe. Ma il treno si metteva in moto e la sensazione della terra che correva sotto di noi, senza che le nostre gambe più si muovessero, di accelerare la marcia verso il futuro ci fece trarre un profondo sospiro. Chiuse in quella scatola di legno, abbruttite dall'immane stanchezza e dallo sfinimento, non era assolutamente possibile mantenere una forma di generale equilibrio. Al sorgere della notte, i nostri corpi non erano che un groviglio. Ognuna cercava addossandosi, abbandonandosi sulla compagna, di aumentare lo spazio per concedersi un po' di riposo, distendere per qualche istante le gambe e porgeva a sua volta sostegno e appoggio alla vicina. Una situazione appena tollerabile con l'amica della tua terra che aveva diviso con te la prigionia, cui ti aggrappavi e cui fungevi da ancora in una muta consapevole alleanza. Eppure, anche fra noi, nei momenti in cui ci sentivamo esacerbate o sommerse dalla bestialità, avemmo delle espressioni di risentimento, di ira, di insofferenza. Ci giudicammo reciprocamente egoiste e cattive. Ma il vincolo di amicizia che ci sosteneva era superiore ad ogni contingenza. La massa, già troppo provata, assoggettata a sofferenze di ogni genere, divenne bruta, bestiale o folle. Il senso della dignità umana, se qualcuno lo possedeva ancora, era travolto da uno spirito selvaggio e brutale che nasceva e diventava prepotente in noi. La mia amica aveva estratto il coltello dalla tasca e minacciava una polacca. Un'altra teneva stretto tra le dita una ciocca di capelli. Aveva difeso i suoi occhiali dall'assalto di una compagna. In questa bolgia il dissidio di razze, di ceti, di mentalità, di educazione e sensibilità giungeva al parossismo. Le polacche ariane, gentaglia inumana e rivoltante, forti del secolare antisemitismo, ci respingevano a calci e pugni lontano, lasciandoci il corpo pieno di lividi, perché ritenevano di aver diritto di stendere in tutta la loro lunghezza le gambe, oppure avevano escogitato come sistema di persecuzione di conficcarci spilli nella schiena. Due francesi, più anziane, che i patimenti senza nome avevano reso ostinate con una caparbietà da insensate, perso il polso per la loro irrequietezza, si ostinavano a sedersi sul nostro corpo con lamentele e imprecazioni. Ma nella accanita lotta per la vita non c'era posto per il rispetto o per la generosità. Su questa umanità urlante, ridotta allo stato di belve, i soldati di guardia SS, dallo sguardo spesso simile a quello di alienati o incoscienti, di notte facevano giustizia, colpendo a caso le teste col calcio del fucile, e quando il sole tornava a illuminare la nostra miseria, la pietà delle compagne detergeva e scioglieva con la neve i grumi di sangue rappresi ai capelli. Ognuno stringeva freneticamente a sé la gamella, con un pezzo di pane se ne era rimasto. La teneva di notte sotto il proprio corpo per difenderla dagli assalti delle ucraine o delle polacche, pronte a derubarti dell'ultimo boccone di cibo, e concentrava in questo possesso ogni sua aspirazione alla resistenza. Dopo 2 giorni e 2 notti, una francese non più giovane, dal viso disfatto, alterato e gonfio per gli edemi, che aveva compiuto con noi la marcia e il viaggio, dava segni di squilibrio mentale. I suoi occhi erano spenti e lontani, nelle espressioni non sempre presente a se stessa, in continuo contrasto con le polacche che non le cedevano un minimo di spazio per sedere, era ricorsa al posten. Questi non era quel giorno un tipo brutale, ma un giovane scanzonato e volgare. Accondiscese alle sue preghiere, le fece far posto a sedere e poi con un fare canzonatorio le chiese se sapeva cantare come sanno cantare le donne francesi. Du Franzosen kannst du singen? La donna non si rese conto dell'intonazione canzonatoria, dell'intento di metterla alla berlina. Seduta con in grembo un fagotto di cenci, il fazzoletto scomposto, annodato sotto il mento, sotto un viso sconvolto e stremato, dischiuse le labbra. Ne uscì a fatica una voce stentata e asmatica in falsetto, le note e i primi versi di una romantica canzone stile 800. Il suono della sua voce mi colpì dolorosamente. La donna ansimava, non ce la faceva, e disperata di non potersi guadagnare la bonarietà del tedesco, cominciò a scusarsi. Sì, ai suoi tempi sapeva cantare e anche suonare il pianoforte. Certo non era così, aveva abiti eleganti nella sua casa in Francia, diceva, e il suo tono si elevava misuratamente in sussiego e dignità. Sconvolte noi 3 italiane e qualche francese che le eravamo vicine e la conoscevamo, abbassammo il viso. La rievocazione della casa e della vera vita di fronte a un tedesco ci parve una profanazione. Né era prevedibile lo svolgimento e la fine del discorso della donna da cui trapelava lo squilibrio dello spirito. Tememmo il dileggio. Non potei più a lungo tollerare la scena. Intervenni con la prima soluzione che trovai lì per lì. Lasciate, signor Posten, vi canterò io una bella canzone italiana. Le mie compagne mi guardarono domandandosi se anch'io non fossi per caso impazzita. Feci uno sforzo su me stessa, raccolsi le deboli mie forze e cantai una vecchia canzone napoletana che per la sua grazia rustica ho sempre prediletto. Stupì nell'udire il timbro della mia voce. Era atono, metallico, lontano. Desideravo di giungere al più presto alla fine, non trovando nel canto, nell'abbandono, nella gioia. Tu, italiana, canta un'altra canzone, insisteva il posten. No, vecchio mio, non ho cantato per te e non canterò. In mezzo a quello spettacolo miserevole mi aveva turbato il ricordo della dignità umana. L'alba della libertà. Pagina 117. Il pomeriggio era sul finire. Una pioggerella fine da ore ci aveva inzuppato i vestiti e il vento ghiaccio gelava sul nostro corpo le vesti umide. La strada, un susseguirsi di pozzanghere, i prati imbevuti d'acqua. Non c'era più asilo alla nostra stanchezza. Leggera nebbia avvolgeva la campagna. La natura stessa sembrava averci abbandonato, volerci annientare nella sua tristezza. Il nostro animo era arido e silente, si andava spegnendo ogni capacità di reazione. Solo pochi giorni prima, a Lipsia, avevamo intravisto nei fuochi del fronte la liberazione vicina, ma era giunto improvviso l'ordine di abbandonare il campo e da quel momento, da 10 lunghi giorni, ci trovavamo in marcia, gettato sulle strade, senza ricovero, senza cibo, nutrendoci di radicchio selvatico e di bucce di patate e di rape quando si trovavano. La fame e la debolezza ischeletrivano, ogni riserva fisica era consumata, non c'era neppure la forza di parlare. Giunta all'alba, la colonna si arrestò. Sostammo per ore senza motivo, fradice di pioggia e torturate dal freddo. Al calar della notte si sparse la voce che il ponte sul fiume era interrotto e che si doveva attendere l'alba per passare. La temperatura si era abbassata, le spalle ci dolevano, battevamo i denti. Riparai con altre 4 compagne contro un muro. Sentivo sfuggirmi la vita a poco e l'ansietà cresceva. Avevo l'esatta sensazione di essere vicina alla soluzione finale. Mesi e mesi di sofferenza, aver sopportato ogni tortura morale e fisica, sentire di essere a un passo dalla libertà e temere, disperatamente temere, di non possedere più quel poco di forza necessaria ancora per sopravvivere. Un rimpianto profondo che superava ogni sentimento di affetto e di legame familiare, il rimpianto della vita in se stessa, mi dava una commozione dolce. Era il progressivo distacco dall'esistenza, che avveniva oramai, grado per grado, con il venir meno delle forze fisiche. Pure il mondo uscito purificato, nuovo da questa gigantesca sofferenza, sarebbe stato migliore, doveva essere migliore, doveva appagare il nostro bisogno di perfezione, la nostra sete di miglioramento, perché il martirio di tanti non andasse perduto. Voglio vivere, estrema aspirazione alla resistenza. Voglio vivere perché ho bisogno di questo mondo ricostruito e ho bisogno di sentirmi rinascere. La notte era inoltrata. L'interruzione del ponte aveva congestionato il passaggio dei prigionieri. Altre colonne sopraggiungevano e si sbandavano nelle vicinanze. Fu come un miracolo. In mezzo al rumore di passi pesanti sul selciato, giunse improvvisamente alle nostre orecchie il suono familiare del nostro linguaggio. Voci dell'Alta Italia, della scivolante parlata veneta, voci di sonori dialetti meridionali, ancor più care nell'immediata vivezza del vernacolo. Italiani, italiani! Le figure uscivano dal buio ed entravano successivamente nel raggio della luce di una lampada vicina. I volti apparivano per qualche istante e in quegli attimi ricercammo ansiosamente, riconoscemmo con gioia, i lineamenti caratteristici della gente nostra. I più vicini si fermarono stupefatti. Tre italiane in mezzo a una colonna infinita di polacche, ungheresi, russe, francesi. Sentite, per l'amor di Dio, non ne possiamo più. Da 10 giorni non mangiamo e camminiamo sempre. Avete qualcosa per noi? Non abbiamo nulla, rispose un triestino, tranne qualche patata cruda. Tremammo. Forse non era ancora tutto finito. Oh sì, per piacere, la nostra voce era tremula. Patate crude, magari. Il giovane ritornò con un vero tesoro. 9 patate crude e un'accorata simpatia fraterna. Era spiacente di non aver altro, né lui né gli amici, desolato di vedere delle donne della sua terra in quelle condizioni. Ci stringemmo l'una all'altra commosse. Accovacciate in terra, affettammo le 9 patate. Le dividemmo equamente in 5. Appena le poche fette crude ebbero riconfortato lo stomaco esausto, ci balenò nella mente il pensiero di fuggire, di abbandonare i tedeschi, fino a che esso divenne per tutte e 5 una imprescindibile certezza. Strappammo il numero di matricola, il contrassegno del Lager dalle vesti, orgasmo ed eccitazione. Avvicinammo un altro gruppo di italiani, ex militari. Decidemmo di seguire le loro sorti. La notte passò. All'alba, gli ufficiali SS e i posten radunarono la colonna per passare l'elba. Col cuore tremante, non ci movemmo dal nascondiglio. Gli uomini partirono tutti in cerca di cibo. Accesero il fuoco, ci fecero sedere a scaldarci e le patate nelle gavette cuocevano. Le mangiammo senza sbucciarle. Tremavamo, le nostre mani erano troppo impazienti e febbrili. Mangiate, mangiate piano, dicevano. Ormai ne avremo sempre, non abbiate paura. Intanto tutta la colonna delle prigioniere era passata. Ormai era chiaro che nessuno si occupava più di noi. Era giunto il momento per i tedeschi di occuparsi di se stessi. Lungo il fiume, una fila senza fine di carrette, carri, veicoli di ogni genere, carrozzine con bimbi piangenti, madri congestionate con bambini e fagotti in braccio, uomini che trascinavano enormi carichi di masserizie. I civili tedeschi avevano naturalmente la precedenza su di noi. Per tutto il giorno attendemmo invano di poter passare. I depositi di munizioni erano stati intanto fatti saltare. Cercammo rifugio in una cantina per la notte. Fu l'ultima notte di prigionia. All'improvviso un colpo di cannone. Per 2 ore la casa fu scossa dai colpi. Non c'era più dubbio, eravamo in mezzo alla battaglia. Sentimmo grida lontane, confuse, forse degli urrà. Di lì a poco un soldato a cavallo si fermò all'imbocco della cantina chiedendo: «Russi o tedeschi?» Nessuno rispose. Era ancor buio, non era possibile distinguere chi fosse. Cessato il fuoco, qualcuno uscì e tornò gridando: «Ci sono i russi, ci hanno liberato!» Impossibile provare un'emozione qualsiasi. La sensibilità sopita e paralizzata, ogni commozione doveva essere rimandata, l'animo intorpidito. Gli uomini ci portarono i primi viveri di soccorso. «Pane, pane!» E nel buio mangiammo senza renderci conto marmellata e salame, zucchero e patè di fegato, biscotti e carne, tutto senza ordine, mescolato, stupite di tanti sapori diversi che per noi si riassumevano in un'unica insaziabile voracità. Alle prime luci dell'alba uscimmo, dove la sera innanzi erano fermi centinaia di civili tedeschi in attesa di passare l'elba. Ora le carrette rovesciate, il carico diverso, viveri, vestiario, masserizie sparso in terra in disordine, valigie aperte, ceste sventrate, indumenti e biancherie intrisi di mota. La gente era in gran parte fuggita, molti erano stati travolti dalla corrente del fiume, qualcuno giaceva morto. Qua e là i cadaveri di soldati e di cavalli, ovunque bossoli di proiettili. Attraversammo di corsa il campo di battaglia, raggiungere al più presto il comando russo. Prendemmo una strada tra i prati. Allora finalmente mi volsi intorno. Non più fili spinati, non più l'incubo di marciare per 5, di tener dietro ad altra gente, di vedere altre gambe muoversi dinanzi a noi, di essere seguiti dappresso da altri passi. Tutto padrone della strada, poter camminare a sghimbescio nel mezzo, sul bordo, fermarsi, voltarsi, gridare, libere, libere finalmente. Non c'era il sole, il tempo era grigio, come risentii in me l'impressione di quei cadaveri sparsi sul terreno, col viso rivolto verso il cielo, di quei brandelli di vita domestica tragicamente abbandonati, saccheggiati e distrutti. Tracce di un'umanità assurda, folle e perversa. Preferii la sfumatura monocroma della leggera bruma dell'alba. Qualche soldato russo passando ci rivolgeva un saluto festoso. Ah, italianche, karasho! Guardavamo i nostri liberatori, uomini diversi etnicamente, rozzi, ma spontanei, cordiali, e in un ibrido linguaggio fatto di ruski, karasho, spasiva. Gut, italianki, gefangene, cercavamo di esprimere la nostra riconoscenza. Quando i sentimenti traboccano e le circostanze sono eccezionali, per capirsi non c'è bisogno di vocabolario. Poi, in lontananza, avanzò un gruppo di ufficiali. Sono divise francesi, gridò una delle due compagne parigine. Un capitano medico francese, accompagnato da altri ufficiali, muoveva incontro ai prigionieri per soccorrerli. Ella gli corse incontro, gli gettò le braccia al collo. J'embrasse en vous la France, monsieur. Qualcosa allora si sciolse in noi. L'emozione, dapprima sopita, poi trattenuta, ritardata, dosata con paura, proruppe in lacrime e in gemiti di gioia. Ci abbracciammo tutte, finalmente persuase della nostra libertà.